Buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sono Angela Lischetti di Pastiglie d'Umanità. Siamo nel mese che ricorda un po' la nostra Shoah, la Shoah che noi sempre ricordiamo, non nostra qui, ma insomma che ha creato grandi problemi e grandi ricordi in questi anni. E al telefono abbiamo Don Silvio. Buongiorno Bernasconi, buongiorno Don Silvio.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Ecco, grazie. Benissimo. Don Silvio, si presenti un attimo.
Ma dunque, io sono un prete con un'età abbondante di 73 anni, ho un percorso alle spalle interessante di incontro di comunità diverse, sono stato alcuni anni a Cernobbio, un 25 anni a Tavernerio, che è una parte della periferia di Como, una decina d'anni a Gemogno, attualmente vivo ad Azio, sono vicario foraneo di questo vicariato comprendente la zona di Canonica, Cittiglio, queste parrocchie. Ecco.
Ecco, beh, Don Silvio, un percorso di un prete, come dire, da lungo percorso, no? Perché cosa ha cominciato? 24 anni, 25?
Sì, ho detto la prima messa nel 75.
Ecco, quindi insomma, l'anno prossimo sono tanti.
È un bel percorso.
E quindi, ecco, esatto,
interessanti
e di esperienza, perché credo che una delle questioni più importanti che abbiamo noi laici di avvicinare persone che sappiano, naturalmente, che abbiano studiato, parlo adesso della sacerdoti, però che abbiano anche un'esperienza umana, ecco, un'esperienza umana intensa, che questo penso lei l'abbia sicuramente, perché appunto è stato anche in posti diversi e a fare anche un percorso diverso come pastore. Allora, siccome appunto la questione è la Shoah, quando si parla di Shoah, di olocausto, di morte degli ebrei e non solo degli ebrei, si parla del male, abbiamo pensato di ragionare un attimo su questa questione, no? Che cos'è il male veramente? E poi partiamo proprio da lì, cioè dalla Shoah. Cosa possiamo dire agli ascoltatori che magari non si sappia di questo dramma, di questa tragedia che ha riguardato l'Europa?
Sì, io innanzitutto partirei da questa grande dimensione dell'uomo che è il male. La mia lettura è una lettura che deriva dal grande percorso biblico, per cui è una lettura squisitamente cristiana. E il percorso biblico mi dice una cosa estremamente semplice in un problema grandissimo, che la radice del male è fondamentalmente l'arroganza dell'uomo. Questa arroganza in che cosa consiste? Consiste nel credere da parte dell'uomo di potersi sostituire a Dio. Nel grande racconto biblico midrashico che noi troviamo all'inizio del libro della Genesi, questo tema dell'arroganza, del desiderio folle dell'uomo di credere di potersi sostituire a Dio e di non avere bisogno di Dio, del trascendente nella sua persona, nella sua vita, lo porta inevitabilmente a un passo dal dramma, e il dramma è proprio il male che poi si traduce in tante espressioni, in tante situazioni, in tante modalità che noi sentiamo, vediamo oggi in particolar modo con i mezzi della comunicazione sociale. Ogni giorno ci viene messo davanti questo dramma, questa situazione estremamente negativa e difficile a volte da poter comprendere. Però la radice vera, il punto di partenza è che nell'arco della storia l'uomo sempre ha questo grande desiderio di sostituirsi a Dio. C'è quell'immagine straordinaria, mi riferisco sempre all'inizio dei primi 12 capitoli del libro della Genesi, della costruzione della torre di Babel. L'uomo costruisce questa torre e il testo biblico dice che Dio si alza dal suo trono e dice: andiamo a vedere che cosa sta facendo l'uomo. E l'uomo sta tentando di costruire questa torre per arrivare a Dio e mettersi al suo posto.
È proprio vero. E guardi, quando si pensa al male, uno pensa al male in generale, anche al terremoto, ma quello è un male diverso, no? Ma il male dell'uomo è capace di organizzarsi e ha una potenza distruttiva che neanche il terremoto ha, no? Nel senso che va così nel profondo per generazioni che colpisce. È come adesso lei dice giustamente l'arroganza dell'uomo, ma perché l'uomo non si accorge di essere un essere mortale? E quindi mettiamo anche senza nessuna fede religiosa e niente, ma almeno rendere conto a se stesso che sta facendo qualcosa che non ha senso.
Certo, perché la più grande difficoltà di ciascuno di noi, quando parliamo dell'uomo o della donna, parliamo di noi stessi prima di tutto, la grande difficoltà che abbiamo qual è? La grande difficoltà è quella di accettarci come creature, e questo è il problema di fondo. Cioè, a volte nella mia vita, nella sua vita, nella vita di chi ci sta ascoltando, questo è proprio il punto focale. Facciamo fatica ad accettarci come creature. Accettarsi come creature significa che devo accettare la mia fragilità, devo accettare la mia piccolezza, devo accettare anche i miei limiti, devo accettare un perimetro che mi tiene fissato alla terra, e non posso pensare di aver conquistato il cielo. Io sono l'uomo della terra che cammina sulla terra, che ha i suoi limiti, i suoi pregi, le sue capacità, però sono una creatura. Nel momento in cui mi dimentico o faccio finta di dimenticarmi o metto in un cantuccio questo grande principio, io penso di potere tutto, dire tutto, fare tutto, e principalmente nel mio interesse, nel mio tornaconto. Questo è poi il male tradotto nel concreto. Il male in fondo è proprio questo egoismo grande, per cui uno dice: ecco, perché non devo poter fare questo, perché non devo poter avere questo, perché non devo poter intervenire su questo.
Ecco. C'è una fragilità dell'uomo che l'uomo non accetta di riconoscere, questo?
Non accettiamo di essere delle creature. Poi io come cristiano dico: non accetto di essere una creatura che lui mi ha fatto a sua immagine e somiglianza. Altri che magari seguono altri pensieri così potranno riferire questo concetto ad altri punti, però fondamentalmente tutti sappiamo che questa fragilità ce la portiamo appresso, e nel momento in cui la accettiamo noi sappiamo mantenere i piedi per terra, diversamente rischiamo proprio molto grande.
Allora, ci sono mali come la gelosia, l'invidia, la rabbia incontenibile, eccetera, che riusciamo anche a capire che sono sbagliati, ma comunque hanno comunque già, come diceva, un perimetro comprensibile. Ma quando si arriva a quello che è stato chiamato l'indicibile, no? Che poi è il paradigma del male in assoluto, che appunto è la Shoah, o ad Auschwitz, che è la parola che usiamo di più perché rappresenta un po' la metonimia del male assoluto. Ecco, quando si arriva lì, la mente non riesce a comprendere. Quando si pensa a delle persone che godono del male fisico e spirituale degli altri, quindi godono, si fa fatica a capire. Io posso capire due che bisticciano e uno ammazza l'altro, terribile, pazzesco, tragedia familiare, personale, eccetera. Ma godere del male dell'altro sembra quasi sembra quasi di dire: ma Dio dov'è?
Certo, certo.
La fermo un attimo però, perché facciamo una pausa, riprendiamo da qui. Dio dov'è davanti al male assoluto?
Ok.
Ecco, Don Silvio, dov'è Dio quando l'uomo riesce ad arrivare all'indicibile, all'irrappresentabile? Pensi che c'è un documentario sulla Shoah di Lanzmann del 1985 dove lui proprio prende la decisione di non fare nulla sullo sterminio, non lo rappresenta, prende solo vittime e persecutori e lo fa raccontare, ma quasi senza l'immagine, insomma, per capirci. Ecco, perché l'uomo arriva lì?
Mi conceda prima di esprimere un concetto, perché sì, di questi tempi io sento usare questi termini, ma a questi termini molte volte ognuno dà il proprio significato, no? Allora, il termine Shoah è un termine ebraico che significa tempesta devastante, perché quando si iniziò questo tremendo fatto, fu come una tempesta devastante, veramente. Un secondo termine che mi piace chiarire è genocidio. In questi giorni, in queste settimane così, ne sentiamo parlare spesse volte. Il genocidio è il tentativo di togliere, di cancellare un popolo dalla faccia della terra. Questo è il genocidio. Oggi stiamo assistendo a queste guerre così, e a me piace chiamarli più, sono delle mattanze autentiche, dove la vita ha perso qualsiasi valore, qualsiasi significato, così. Ora, ritornando al suo interrogativo, Dio dov'è? Un po' di anni fa, io riporto a me stesso, e quando mi capita di parlare, riporto a me stesso un'esperienza, o meglio, una visione che ho avuto su una televisione francese. Un po' di anni fa era successo nell'estremo oriente questo tsunami enorme che aveva ucciso migliaia di persone, il numero non si è poi mai saputo così. Una televisione francese in quell'occasione aveva mandato un cameraman e un giornalista per un servizio e tutto quanto, ed erano andati in un luogo sacro del buddismo, in un tempio buddista, dove c'erano tutte queste persone distese per terra, coperte con un drappo bianco, perché in Oriente il lutto viene rappresentato con il colore bianco, e distese per terra. E in mezzo a loro, che camminava avanti e indietro, c'era un monaco buddista che recitava, anche loro hanno una specie di rosario per cui recitano delle formule, così. Quando questo monaco si è avvicinato, il giornalista ha posto proprio questa domanda, no? Di fronte a una catastrofe, di fronte a un dolore così immenso, di fronte a una situazione di incomprensibile da un punto di vista umano e così, e ha chiesto a questo monaco: dov'è Dio? E per lui chiaramente era una domanda importante, una domanda profonda così. Io ricordo sempre che questo monaco lentamente si è girato verso la telecamera e ha detto: Dio sta piangendo con noi i nostri morti, Dio sta seppellendo con noi i nostri parenti, i nostri amici, i nostri amori. Per me questa è stata una risposta illuminante. Dio mi ha creato come persona libera, mi ha messo davanti il bene e il male, e mi dice ogni giorno: scegli, decidi. Ecco, nel momento in cui io decido per un'altra strada, una strada negativa, non è che questo Dio mi dimentica, anzi, mi accompagna costantemente e a volte anche da mie decisioni e azioni negative lui nel tempo sa ricavare un bene per me. Ecco, sì. Questo per me è Dio. Sì.
È Sant'Agostino, vero? Che la vera potenza di Dio consiste, esatto, non nell'impedire il male, ma nel saper trarre il bene dal male.
Dio permette il male, ma Agostino dice dal male addirittura, nella sua bontà, nella sua misericordia, nella sua grandezza, sa ricavare il bene per le persone.
E questo è molto consolante, però se posso tentare, dunque Dio rispetta la libertà dell'uomo, e però in un certo senso accetta il male e viene quasi da pensare, dico una cosa, sto ben attenta a dirlo perché non voglio esagerare, ma che o Dio non è onnipotente oppure no, i grandi dubbi che sono sorti nella filosofia, nella teologia dei secoli scorsi,
certo.
Perché ti viene da dire, ma perché non ha fatto un mondo perfetto, lui che poteva?
Certo. E di per sé il racconto biblico iniziale, quello stupendo dipinto della creazione in 7 giorni, noi se lo leggiamo con attenzione, ogni giorno termina con quella espressione e vide che era cosa buona.
Sì.
E quando crea l'uomo,
molto ancora, buona,
vide che era una cosa molto buona, quindi Dio crea il bene, Dio crea il bene e si batte quotidianamente perché l'uomo sia se stesso nel modo più profondo. Naturalmente Dio permette il male, perché altrimenti io come persona non sarei una persona libera.
Sì, cioè la libertà è più importante, quindi
certo,
quasi del risultato, no? È questo. Ecco,
per cui, grande aspetto che oggi andrebbe sottolineato con maggiore forza così è la nostra responsabilità di coscienza. È importantissimo questo. Oggi di coscienza personale si parla poco, ma io di questa mia coscienza personale renderò conto a Dio, perché lui mi chiederà conto di questa mia coscienza personale, di questa mia libertà che lui mi ha dato, come io ho saputo usarla. Ecco.
Certo, quindi è troppo importante per Dio la libertà, questo è il discorso, vero? Ma allora che cos'è il bene? Se si può dire in 3 parole, perché non è così semplice, ma se il male arriva a questo punto di profondità, che poi qualcuno ha detto che, dopo ne parliamo, forse profondità non ce l'ha, no? Perché quando tu vedi qualche filmato su Hitler, per dirne uno, che ormai è passato all'altro mondo e che comunque ha lasciato una scia di dolore in tutta Europa, certo, seguito da altri, non era tutta colpa sua, eccetera, ma vedi questa persona e dici, ma che mediocre, e com'è che il male delle volte appunto è mediocre eppure fa queste devastazioni, e il bene, e che pure c'è, perché sennò non andrebbe avanti il mondo, ma che cos'è in realtà il bene? Ecco, questa è un po' la domanda.
Io incomincio a dire che soprattutto c'è il bene,
ok,
perché nonostante il male, nonostante le situazioni di grande sofferenza, di grande dolore così, questo uomo sta andando avanti, questa storia sta andando avanti, questo mondo sta andando avanti, per cui è bene tenere presente questa cosa, perché altrimenti è chiaro il vecchio detto che fa più rumore una pianta che cade che 100 che crescono. Però, ritornando al concetto del bene, sempre ripartendo dal testo biblico, quando Dio crea l'uomo e la donna, li crea, dicevo prima, a sua immagine e somiglianza. Per cui io devo chiedermi nella mia vita, ma se io sono a immagine e somiglianza sua, quali sono le sue caratteristiche che poi io devo tradurre con tutte le mie fragilità, la mia pochezza, la mia contraddizione nella mia vita? Ecco. E le sue caratteristiche sono due fondamentalmente. Lui è creatore e lui è salvatore. Per cui il bene sta proprio nel mio impegno quotidiano ad essere nel mio piccolo creatore di bellezza, di positività, di amicizia, di rapporti, di intensità in quello che dico, in quello che faccio. Dall'altro lato, essere salvatore. Purtroppo, invece che essere salvatore, la tentazione che mi porto appresso qual è? È quella di essere giudice. Mi manca molto questa dimensione di salvatore. Invece lui ha proprio queste due caratteristiche, che sono le caratteristiche che poi creano il bene nella vita, nella storia. Se io creo, se io sono persona che cerca di unire più che dividere, che cerca di portare la parola buona, la parola giusta, che cerca di sorreggere chi si trova in difficoltà, che cerca di dare una mano concreta, dall'altro lato il bene si rende evidente nel momento in cui io, invece che essere un giudice, io porto quel piccolo segno di salvezza, di accoglienza, di bontà nella mia vita.
Don Silvio, ci fermiamo un attimo, ma da qui riprendiamo subito.
Va bene.
Ecco, trovo molto interessante questa cosa del creatore salvatore, che deve essere anche vissuto dagli esseri umani, dagli uomini, dalle donne, perché effettivamente è una bella indicazione di bene, e poi è concreta, è indicazione concreta. In questo senso le volevo dire, lei si ricorderà quella frase della Arendt, che era questa filosofa, no, che aveva partecipato al processo Eichmann e che aveva visto questo omino quasi ridicolo, buffo, che in realtà aveva condotto una campagna contro gli ebrei pazzesca, aveva organizzato proprio, se non tutta, parte della Shoah. E lei scrive questa frase: il male non è mai radicale, ma soltanto estremo, non ha profondità, può invadere e devastare il mondo intero. E poi diceva: sfida il pensiero, che però va in profondità e non trova nulla. Questa è la sua banalità. Solo il bene profondo può essere radicale. Io l'ho sempre trovata una frase molto contestata peraltro, ma molto incoraggiante, cioè solo il bene ha le radici, il male invece, per quanto disastroso possa essere, disgraziato, fa delle cose pazzesche, però non è profondo, è superficiale. È un po' quello che lei sta dicendo o no?
Questa frase, per la verità, è stata molto discussa, questa frase che lei mi ha detto, sì, della filosofa, sì, è stata molto discussa. Cioè, quando mi è capitato di leggerla, di approfondirla un attimo, l'ho intesa, la positività, secondo me, di questa frase, di questo pensiero così, sta nel fatto che il male non è un qualche cosa di assoluto, e invece di radicale. E invece il bene è di radicale. Perché? Perché nel momento comunque in cui tu ti poni in un contesto di male, hai una forza attorno a te che è molto più forte di te e adagio permette di sollevare il male in senso positivo, in una certa direzione. Ecco, io questa frase l'ho sempre interpretata così, cioè la radicalità del bene sta nel fatto che in queste, concretizziamo quanto sto dicendo, in questo momento, con queste guerre in corso, con questa mattanza in corso, no? Ecco, però c'è, io sono convinto, attorno a questa situazione una forza potente di bene che avrà bisogno di tempo, avrà bisogno di spazio, avrà bisogno di pazienza e tutto quanto, ma che porterà a compiere un passo in avanti. In questo senso il bene per me è radicale, è più forte del male.
Sì, so è come, sì, è chiaro, è come se l'uomo avesse bisogno sì di fermarsi, e questo sarebbe buono, ma anche di fare un passo indietro nella storia dell'umanità per poterne fare due avanti. Ecco, è questo che fa pensare appunto, mi viene fuori proprio questa domanda, ma come si può accorgersi un po' in tempo di non stare per fare passi indietro per poi farne due avanti? Come si fa a livello, quindi io dico non solo personale, no, ma anche a livello sociale, a livello politico, come si può fermarsi in tempo, stare almeno fermi, ecco, ma non andare indietro?
È umanamente molto difficile, perché una delle spinte profonde che l'uomo sente dentro, che le nazioni sentono dentro, è una spinta egoistica. La spinta egoistica ti porta a compiere delle scelte che magari in partenza tu non avresti pensato, però fondamentalmente quello che succede di negativo nel mondo a livello globale così, se lei nota, ha sempre come radice profonda un grande egoismo, per cui io non voglio perdere la mia situazione, io non voglio perdere il mio benessere, io non voglio perdere il posto che ho raggiunto, io non voglio perdere. All'inizio chiaramente può partire come una spinta, un desiderio così, poi adagio adagio si radicalizza e allora si arriva a conclusioni disastrose. Certo.
Forse una questione è che una generazione dimentica quello che è avvenuto in quella precedente, questo potrebbe essere una grande necessità di studiare la storia, ma non parlo solo dei libri di scuola, ma in generale di conoscere la storia, no? E poi forse quello che su cui insiste spessissimo la Segre, cioè l'apatia morale, l'indifferenza, sì, certo. Forse questo è già uno stagno da cui potrebbe uscire qualcosa di drammatico. In questo senso la Chiesa fa tanto, forse quello che si potrebbe fare di più è cercare di arrivare a quelli che non fanno parte, diciamo, della Chiesa, ma che potrebbero anche accogliere un messaggio di questo tipo, no? Non manca qualche pezzetto?
Sì, probabilmente manca, manca non solo qualche pezzetto, ma così. Ecco, quello che mi affascina è questa caparbietà, questa insistenza del Papa, no? Sì. Per cui prima parlavo di coscienza. In sostanza quest'uomo durante l'arco della settimana, poi alla domenica e tutto quanto, mette in crisi le coscienze del mondo,
certo,
perché alla fine poi una persona si ritrova poi da sola a guardarsi allo specchio e ad un certo punto qualche riflessione si compie. La Segre dice questa carenza, questa sì, carenza morale, per cui viviamo in una società in questo momento dove a mio avviso c'è molta superficialità, c'è poca cultura, nel vero senso della parola, poca conoscenza, e questo io credo che quando viene a mancare un percorso culturale al quale dare la più grande importanza, io penso a queste generazioni che stanno crescendo, ecco, io mi auguro proprio che a livello anche di investimenti, di interesse, di così, si capisca che o diamo a loro gli strumenti giusti tra le mani che potranno svilupparli a modo loro, con il loro pensiero e tutto quanto, oppure il rischio grande è quello di una società che si appiattisce, che si accontenta di quello che ha.
Certo, certo. Rimane quella cosa che diceva Levi, l'olocausto è una pagina del libro dell'umanità, diceva lui, da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria, quindi diciamo, visto che siamo partiti da lì, finiamo così, insomma, non è un ricordare una guerra qualsiasi, un momento terribile, è proprio un po' l'apice, no? Appunto, che non deve assolutamente più ripetersi nel piccolo e nel grande. Io la ringrazio, Don Silvio, perché abbiamo terminato il tempo. Però potremmo ritrovarci magari qualche altra volta, va bene?
Va benissimo, okay. Spero che, prima di tutto spero di essere stato chiaro.
Chiarissimo, molto bene.
E poi, benissimo, se può essere utile, va bene.
Bene, okay. Grazie Don Silvio, a risentirci gli ascoltatori.
Grazie.